svizzera, mi sembra tedesca, insomma di lingua tedesca, era andata a incontrarlo, a chiedergli dei consigli, che la signora aveva cercato tanto della sua vita, e si era impegnata in cose come fanno tutti i persone in Occidente, cioè in cose, si era interessata a cose molto esotiche. Era frustrata perché aveva provato forse con lo zen, con quella pratica e quest'altra e quest'altra, e chiedeva un consiglio a Durkheim. Durkheim l'ha spinta giù per terra in ginocchio e gli ha detto: prega la Vergine. E per la signora ha funzionato, e non se lo sarebbe mai immaginato, perché è chiaro che ognuno di noi ha torto, ha ragione, ma ha delle reazioni molto forti rispetto a questo, rispetto alla propria educazione, rispetto a questo, rispetto alle radici della nostra società, rispetto ai miti fondanti della nostra società. E questi sono i miti fondanti, ma noi quando pensiamo a miti pensiamo agli argonauti, ma non sono questi i miti fondanti della nostra civiltà. Uno di questi miti è questa storia legata a questo personaggio apparso nel Medio Oriente, che ha lasciato una traccia. Da questo punto di vista, in realtà qui c'è un punto che è comune a tante manifestazioni dello spirito umano nella storia, in varie geografie, in vari mondi, cioè il fatto che se uno vuole dedicarsi a questo tipo di cose, deve in qualche modo spogliarsi di qualcosa. Cosa vuol dire? Vuol dire arrivare a un momento, sì, di in cui le difese vengono abbandonate. Chiedere a una persona, che sia credente o meno, non importa, ma chiedere a una persona di pregare è una delle cose più scandalose che uno può fare. Che abbiamo una vergogna potente. La vergogna è uno dei blocchi più attivi, di continuo, che abbiamo, e spesso è legata alla, come tante altre manifestazioni deliziose dell'umanità, per esempio il razzismo, è legata al fatto di considerare una persona un corpo. La discriminazione tra persone d'origine diversa è legata al fatto che io ti identifico come un corpo. Anche qui si chiede, quando si dice attento, sei ignorante, capisci cosa vuol dire? Cerca di capire cosa vuol dire che sei ignorante, fondamentalmente ignorante, profondamente, quasi strutturalmente. Lì l'ignoranza è anche una forza cosmogonica, diciamo. Vuol dire richiedere a una persona uno sforzo grande, molto grande. Questo tipo di sforzo può solo passare attraverso una sorta di trasformazione interiore, una sorta di ribaltamento. Per cui, per esempio, quello che pensavo essere la coscienza, mi accorgo che non lo è. Quello che io pensavo fosse mio, non lo è. Sono momenti anche pericolosi. In questi momenti, spesso, ci sono delle reazioni, anche si direbbe nel nostro mondo, emotive. Cosa vuol dire? Cos'è la devozione? Le pratiche, le pratiche, proprio pratiche devozionali, per esempio la vita di un ordine monastico, è legato alla, al lavoro sulle facoltà emotive del sentire, un lavoro su di quello. Per cui se te cominci a lavorare con queste cose, la posizione della persona diventa più un essere rivolto a verso un tu che non verso un io. E lì c'è il passaggio verso questo mondo che in India si chiama Bhakta, devozionale, che tra l'altro in India si dice da tempo è l'unica speranza durante il Kali Yuga, cioè l'età nera questa. L'unico modo che funziona è quello, tutto il resto non funziona. I rituali, le pratiche, niente funziona. È troppo difficile. La nostra vita ormai è troppo corta. Non abbiamo tempo. Perché ormai gli esseri umani vivono questa vita qui. In India, per il mondo indiano, viviamo ormai troppo poco. Anche se è paradossale perché viviamo di più in termini di numero di anni. Però allora si continua a dire no, si vive sempre meno. Buffo. E questo mi porta all'ultimo verso di cui volevo parlare, grazie, perché parla di questo. E mi sembra sia l'ottavo verso. E parla di un malinteso. Otto, eccolo qua. È un po' difficile da tradurre, anche se sintatticamente è semplice. Traduco un po' liberamente. L'individuo non agisce sotto l'impulso del pungolo della sua volontà, ma attraverso il contatto fisico, il contatto proprio tattile. Sparsha è il nome del senso del tatto. Ma attraverso il contatto con il potere, con la forza di Atma, di sé, si può anche tradurre, diventa uguale a quel principio, il principio di cui parlavamo prima, cioè si identifica con quel principio. Cosa vuol dire questo verso? La cosa forte è lì il passaggio da io a tu, è nella prima parte, in cui si dice che l'individuo, e qui si usa una parola molto antica, di cui magari dirò una parola dopo, Purusha, l'individuo, qualcuno traduce l'anima individuale, qualcuno traduce la persona, vuol dire sì, l'individuo empirico. L'individuo empirico pensa di agire attraverso il pungolo, come per un elefante. Qua parla proprio di uno che guida un elefante, attraverso il pungolo della propria volontà. Oppure come si usa una falce, cioè anche nei commenti si viene usato anche questo. La falce viene usata dall'individuo, l'individuo usa il proprio volere. E qui si dice, attenzione, questa è un'illusione totale. Perché vuol dire anche, qui si dice anche che l'individuo agisce, vive, pensa, come se addirittura la forza dei sensi fosse messa in moto dalla sua volontà. Però anche a un'analisi momentanea, frammentaria, quella cioè di cui siamo capaci, appare evidente che non è così. È un imbroglio che io agisca attraverso lo strumento della mia volontà. Mia di chi, prima di tutto? Questa volontà è separata da me come una falce, come un pungolo? Che cos'è questa volontà? Lui dice, il testo dice, attenzione, no, tutta questa attività ha luogo, questa attività che vuol dire la vita, cioè la noia, l'essere attirati a fare cose, amare qualcosa profondamente, essere indifferenti. Tutto questo ha luogo solamente perché c'è un contatto fra questo individuo, esiste un contatto fra questo individuo e la sua forza, la forza di sé. È questa forza quella che agisce. Allora, nel momento in cui qualcuno inizia questo tipo di strada, immagino, si accorge d'essere un burattino, in qualche modo si potrebbe dire. Se per esempio si comincia a osservare com'è che questa alternanza continua di oggettività e soggettività al luogo, dov'è che io mi assorbo in qualcosa all'esterno e poi di nuovo in qualcosa all'interno, mi accorgo che tutto questo movimento non dipende dalla mia volontà. E qui c'è una parola nobile, iccia, che vuol dire proprio volontà, volere, non è desiderio, a volte qua viene tradotto con desiderio, ma qua vuol dire proprio volontà. Capite? Cioè, qua c'è una sorta di... quello che viene richiesto è si potrebbe dire nel nostro linguaggio, una metanoia. Completamente, che qualcosa nell'intelletto completamente si rovescia, il che vuol dire che vediamo le cose alla rovescia, le vediamo al rovescio, non le vediamo come sono realmente. È come pensare che io sono maestro del vento, del sole o dell'acqua o delle maree o dei terremoti, dei vulcani. Sono le stesse forze, sono forze potenti. Queste forze potenti danno vita, creano, provocano attraverso l'unione di materie chimiche, organiche, roba umida, appare un essere umano. È una forza potente, cioè questa, e tra l'altro questa è una delle poche, si potrebbe dire in Occidente, una delle poche attività realmente creatrici dell'uomo. Potrebbe dire cos'è che c'è di creativo? Ah, quando si crea un'altra vita, si passa lì, un'altra cosa appare. Forse ci sono anche altre cose, altri campi, ma quella forza è la stessa, questa forza sempre in azione. È interessante perché in questi giorni, è vero, io non parlo di queste cose lavorando, ma questo è ciò su cui si lavora. Quando l'altra volta dissi qualcosa sul cantare, che quando canti fai una certa cosa, in realtà il lavoro vero è quando il canto comincia a provocare all'interno di te un qualcosa che comincia a vibrare, c'è una piccola vibrazione, la senti, come quando arrivi, per esempio vai nella natura, ti trovi in un bosco e c'hai qualcosa dentro di te, si calma, si rilassa, è un effetto spesso della natura sugli esseri umani, come anche certe
opere d'arte, certe costruzioni, che l'arte è scimmia della natura, no? Ma quando qualcosa è calmo, quando l'agitazione per un attimo si calma, si sente vibrare qualcosa. E subito la nostra attenzione va altrove, va altrove. Non è difficile chiudersi in una stanza, sedersi, trovare un certo raccoglimento, una certa tranquillità. E in questa tranquillità percepire, come dicevi tu, una presenza, o percepire una precisione, no? Sono qui, sono preciso, ci sono. Non è tanto difficile, però non appena apri la porta e esci, ma appena pensi di aprire la porta, cambia tutto. È come se un Milana, ni Milana, occhi chiusi, occhi aperti, sono due condizioni che per noi si escludono a vicenda. Posso essere con me stesso e allora percepire qualcosa che fluisce, che non sono solamente io, ed una qualità che forse si potrebbe chiamare come se fosse un altro tipo d'attenzione, un'altra qualità d'attenzione, che non è mia, come se venisse dall'esterno. E poi però nel momento in cui l'attività inizia, siamo presi da altre forze o da un'altra direzione della stessa forza. Attività interna e esterna. Per esempio, pensiamo a tutti i nostri, appunto, deliziosi stati interiori. La vanità, la gelosia, l'orgoglio, tutte cose, quelle che non sono le virtù, sono interessanti perché sono proprio cose pesanti, sono pesanti, appesantiscono la vita, appesantiscono il corpo, le si vedono nel corpo, appesantiscono la mente, appesantiscono il cuore, appesantiscono tutto. Ma è lì che una persona interessata può cominciare a investigare. Che cos'è? Da dove è cominciato tutto questo? Da dove viene? Adesso, da dove viene? C'era un famoso poeta polacco, Mickiewicz, che diceva: ah, è come qualcosa che fluisce, come dal centro, qualcosa che fluisce continuamente. Come se gli esseri umani a volte hanno questa percezione di essere in un flusso, di essere dentro un flusso, essere come portati da questo flusso. Ecco, questo flusso è positivo, è negativo? Sappiamo tutti che moriamo perché siamo nati e che a un certo punto tutto comincia a degenerare, no? Fisicamente, la mente, le nostre funzioni diventa più difficile. Eppure tutto questo c'ha anche la sua bellezza, il fatto che è variopinto perché esiste una coscienza. Ieri parlavo con un membro del mio gruppo che mi diceva una cosa interessante, molto, perché è proprio questo, cioè che a volte il lavoro su certi tipi di canti, o in questo caso certi tipi di mantra, un certo tipo di lavoro può provocare delle reazioni psicofisiche, soprattutto che sono molto evidenti, soprattutto qualcuno che comincia a fare questa cosa. Poi questi sintomi, perché sono sintomi e sono descritti in questi testi, sono descritti in maniera, è incredibile vedere come sono descritti i vari passi di un certo processo, perché poi li puoi vedere e dici, caspita, questi 1000 anni fa hanno descritto la stessa cosa, con gli stessi sintomi fisici, con una logica precisa, pa, 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 pa. In maniera scientifica quasi. Allora, certi canti o certe danze o certi modi di lavorare sulla percezione, sul pensiero, sull'attività associativa, cioè tutto quello che fa la vita, la nostra vita, può provocare certe forti reazioni. Oppure può essere come se a un certo punto tutto cominciasse a muoversi da solo, come se non si muovesse da solo prima. Prima anche si muoveva da solo, ma non lo potevo vedere che si muoveva da solo, perché non era forte abbastanza. Pensavo di essere io a muover tutto. Sono io che decido cosa voglio, cosa farò della mia vita, devo prendere le decisioni giuste. È una risata, come se il risultato di quello che facciamo dipendesse dalle nostre decisioni. Da cosa dipendono le nostre decisioni? Cioè, sono tante cose che si potrebbero mettere in questione, concretamente. Allora questa persona mi diceva, ah, ho capito, che quando un processo potente comincia a iniziare, io perdo. È molto intelligente perdo il contatto con ciò che ha fatto nascere quelle attività nel corpo. E invece di stare in contatto, sparsa, in contatto con questa cosa da cui queste cose sono nate, comincio a essere affascinato dall'attività che comincia a avere luogo nel corpo, perché è affascinante. È affascinante quello che succede. Però nel momento in cui dice, ah, ecco, questo è ciò su cui sto lavorando. Pum, lo perdi subito. Ti perdi nell'attività, sei mangiato dall'attività. Come fare invece a rimanere nell'attività piena, piena dell'organicità, dei sensi, della percezione, della facoltà della mente a prendere piccole decisioni, strategie, pienezza del mondo inconscio, associativo, nella capacità di contatto diretto, non bloccato. Come fare a entrare in questo e allo stesso tempo non essere mangiati dall'attività? Pensate, l'attività performativa di un attore è diversa da quello che si fa adesso per la strada. C'è uno sforzo molto maggiore, no? Per esempio, per cantare l'aria esce dal corpo in maniera molto più violenta, molto più veloce che quando parliamo, o quando parliamo a un tavolo. Voglio dire che l'attività in teatro, nella danza, nel canto richiede molta energia, più energia della vita normale, più sforzo. È chiaro poi che uno dei punti di lavoro e la maestria consiste in fare cose che richiedono molto sforzo come se non richiedessero nessuno sforzo. Però lì questo punto in cui di continuo ci illudiamo, di continuo ci illudiamo, di continuo ci perdiamo, di continuo perdiamo di vista l'origine delle cose, l'origine di quello che sto facendo. Se io sono preciso, non vuol dire essere precisi, non vuol dire conformarsi a un certo ordine deciso. Essere precisi vuol dire reagire con la delicatezza necessaria, con la delicatezza che ti richiede il momento, in quel momento. Questo è essere precisi, non è fare forme precise. E a volte c'è questa. Sensazione, proprio una sensazione che ecco, sì, va bene così, va bene così, non c'è bisogno di fare di più. Va bene così e di per sé così è perfetto. E sempre c'è questo nemico che cerca di dire, che cerca sempre di affermare la propria autorità, no? Che dice: ho capito, ho capito, ho capito, l'ho preso. Il segretario. Il segretario è utilissimo, ti ricorda le cose che devi fare e basta. Poi chi è il signore della casa? Forse non c'è? Forse è in vacanza? Forse arriverà un giorno? Si dice in Occidente, prepara bene questa casa, preparala bene. Non vivere solamente nel ripostiglio, fai ordine. Una vecchia storia, una vecchia tradizione europea, prepara la casa che forse un giorno arriverà il proprietario. Ma prima devi levare di mezzo gli usurpatori. Problema è che tra me e l'usurpatore, tra quello che io considero essere me e l'usurpatore, forse non c'è molta differenza. C'è quel testo bellissimo di Domalo, La guerra santa, no? Parla di questo. Avete qualche domanda?
Mi era venuto in mente qui si parla molto di attenzione, appunto, quest'anno, dicevo prima anche Fiorina, mi è venuta in mente l'immagine del mio io, dei due uccelli. Quando parlavi dell'essere preso dall'azione, ti mangia. Forse l'attenzione, quell'altro uccello che osserva, può essere un farsi mangiare
Sì, però
dall'azione,
vedi,
no?
Maya, lì non dicono, lì non si dice l'altro uccello è l'attenzione. Chi l'ha detto che è l'attenzione?
Osserva, dicono,
Ma chi l'ha detto che è l'attenzione? Dice c'è un uccello che becchetta, questo è un verso dei Veda, la Tharva Veda, poi ripreso nelle Upanishad. C'è un uccello che mangia, che becca, e un altro uccello che guarda. Questo in quel testo di Grotowski, Performer, dove parla di questa relazione, chiama questa relazione io-io. E dice una cosa molto chiara, dice la relazione con il tuo insegnante può rispecchiare questa relazione io-io. E l'insegnante è il mezzo di questo sguardo. Poi l'insegnante sparisce. E può darsi che qualcuno, quando una volta sparito l'insegnante, continui a sviluppare la relazione. Con che? Dire l'attenzione? Questo è l'usurpatore che dice è l'attenzione. È la mente del segretario che dice: ah, questo è questo. Questo non è pensare, però, è comparare, paragonare, mettere insieme. Secondo me, lì non parla di quello. Che l'attenzione. Noi si può fare uno sforzo d'attenzione, no? Si pensa spesso che l'attenzione sia una facoltà della mente. Lavorando con le persone, concretamente, io vedo che non lo è. Non è la mente che insegna l'attenzione. La mente ha bisogno di una pietra di paragone che le dice sì, sei attenta, non sei attenta. Questa pietra è il corpo. Corpo vivente.
Pensavo all'attenzione visuale, non all'attenzione che richiede sforzo, come la concentrazione che devi tenere per concentrarti, per fare uno sforzo. Pensavo più a quell'attenzione che si spalma anche, che è mossa dalla curiosità, dall'esistenza, appunto, di quello che stai vivendo, che è un po' quella dei bambini piccoli, no?
Sostanzialmente la questione è un po' come è nata nel seminario di filosofia. L'attenzione è una modalità del corpo, prima di tutto. Prima di tutto è quello. È il corpo che prescinde e fa attenzione. No? Io faccio attenzione con le mani mentre no. Poi è chiaro che tu puoi sviluppare l'attenzione in un esercizio, ma il fondamento resta quello. Il corpo non è niente.
È verissimo. E poi è questo, il fatto è che è delicato, perché sì, è vero, è una bella cosa, una bella espressione, l'attenzione vigile. A parte il vigile con l'elmetto, è subito a me mi viene in mente il vigile con l'elmetto. Vedi, le associazioni, pratyaya, le reazioni alle parole. Però quando esiste questa cosa, io non lo so. Quando lo so, non esiste più. E lì c'è un grande malinteso. Le persone vogliono fare l'esperienza di qualcosa. L'esperienza dell'attenzione vigile. E non lo è, perché nel momento in cui voglio fare questa esperienza e mi accorgo che ce l'ho, non c'è. È un'altra cosa, è qualcos'altro, è un altro fenomeno miracoloso della nostra mente, di tutta questa cosa misteriosa che funziona, ma non è quello di cui parlano lì, ne sono sicuro. Se vedi una madre sana, normalmente sana, abbastanza sana, con un bimbo abbastanza sano, cioè normale, no? Perfetto, perché vedi che c'è una cosa che è nella simultaneità e la donna non sta pensando, il bambino, l'infante, non sta pensando devo stare attento. Succede, c'è questa cosa che è miracolosa, velocissima. Il nostro organismo è velocissimo. Queste cose di cui si parla sono velocissime. La mente che invece nomina, questo è quello. Io sono triste, io sono contento. O anche più sviluppato, io sono attaccato alle cose. Quella mente è lenta e arriva sempre dopo. Che solamente una volta che pum, sono triste, solamente dopo lo posso dire, no? Non è durante. Quando prima tu hai detto dell'intensità di uno stato emotivo, ho pensato, ah sì, emotivo nel senso etimologico, cioè nel senso che qualcosa si muove. Uno stato emotivo, la gioia, la tristezza profonda, pum, dolore. Quando, per esempio, canti una canzone e ti fa star triste, però prima di farti star triste, ti fa qualcos'altro, prima di identificare questa cosa con la tristezza, succede qualcos'altro. All'inizio c'è solo un movimento, qualcosa si muove dentro, si muove letteralmente, stai attento a quello che succede e si muove. Lì c'è ci sono delle tecniche di contemporaneità della direzione, diciamo, dello sguardo. Perché di solito si dice che o sono consapevole di quello che mi succede intorno o sono consapevole di quello che mi succede dentro. Invece una delle mudra, delle attitudini di uno yogi in questa scuola è la simultaneità. Oppure dicono, ah, è come battere il burro per fare la panna, fai battere il latte per fare il burro, panna e poi il burro. Che questo pum 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 pum, pum così, fuori dentro, fuori dentro, fuori dentro, fuori dentro, sempre più veloce, sempre più veloce, finché non rimane allo stesso tempo. Questa è una delle attitudini di Bhairava, del terribile. Perché poi il risultato è questa sorta di meraviglia continua, continua, continua. Meraviglia di solito è puntuale, no? Ah, no, continua. E lì, nella meraviglia, nella gioia, o in questa relazione immediata, no? Di cui parlavo prima, per esempio tra una madre e un infante abbastanza sani, lì c'è una simultaneità, c'è una qualcosa che non segue la successione, non ha successione. E in più la mente funziona diversamente, il pensiero funziona diversamente, non paragona. Non dice, sì, sei bellino, però lui sarebbe più bellino. Non paragona. Cioè, e neanche a volte funziona per nomi e forme. Non è meglio o peggio, è un po' diverso. Lorinda, te c'è qualcosa?
No, io sono...
Vedi, io sono contenta, che sono triste.
Non sapevo che avessi detto, ad esempio, vedi? Però cosa dovevo fare? Guardare che sto zitta a fare la pernacchia? Lo sapevo, sono contento.
Tutte queste cose possono essere... dei trastulli innocenti, possono anche essere pericolose. Se per esempio hai una buona dose di intuizione, sei un po' sfegatato, possono anche essere pericolose. Ci vuole una certa solidità. E poi lo ripeto, qui si tratta di dottrine o di testi che adesso sono avulsi dalla relazione su cui si basano, che è fondamentale, che è la relazione tra due persone. Qualcuno che impartisce una iniziazione e qualcuno che la riceve. Questa iniziazione non è di tipo rituale o formale. È una sorta di compenetrazione fra le due persone. In questo c'è anche l'aspetto teistico, perché nella relazione con un insegnante, in questa tradizione, c'è un abbandono assoluto nelle mani di qualcuno. Per esempio l'obbedienza totale. E non siamo sempre disposti a questo. Però qui è una condizione. E poi c'è un altro fatto, com'è che qualcuno trova un maestro di un certo livello, un altro trova un maestro di un altro livello, com'è che qualcuno si interessa o è portato verso pratiche del livello più basso, altre pratiche del livello più alto, da che dipende? Perché uno sì, uno no, quell'altro... Loro hanno una risposta molto chiara, è la grazia, anugraha, è la grazia del Dio. E questa grazia si manifesta attraverso quella che loro chiamano Shaktipat. Shaktipat vuol dire letteralmente caduta della Shakti, cioè che ti casca in testa una potenza. E questa caduta della Shakti può essere di diverse intensità, e a seconda dell'intensità troverai un maestro che corrisponde, ti occuperai di pratiche che corrispondono a quel tipo di grazia, e la grazia non ha motivo, non c'è un motivo. È svatantria, libertà.
Autonomia.
Autonomia.
Grazie.
Grazie a voi.